Oh, ma te, di base, cioè, se tu prendi il TAN, il TAEG, il TEGM e te li trovi tutti direttamente nel SECCI, cioè, non hai nessun tipo di problema?
Mamma mia, ma che stai dicendo? Ma perché devi rendere le cose sempre... Raga, io non ce la faccio più, è sempre così complicato con questa cosa dell'economia. Che palle, basta! Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Squattrinati. Oggi parliamo di credito al consumo, che mi ha appena spiegato Ami che cosa significa in maniera molto chiara ed efficiente. Oggi vi parliamo quindi di prestiti, di come funzionano i finanziamenti, a cosa stare attenti, i vari documenti da richiedere, eccetera, eccetera, perché è fondamentale. Richiedere un prestito potrebbe servirvi prima o poi, è fondamentale sapere di che cosa si parla. E oggi lo facciamo insieme a Cofidis, che opera proprio nel settore del credito al consumo e diverse soluzioni di pagamento e che ringrazio per aver supportato la realizzazione di questa puntata. Io sono Matteo Cellerino, content creator e divulgatore.
Io sono Ami Fal, sui social Pecuniami e divulgatrice finanziaria. Questo è Squattrinati, il podcast di Factanza Media in cui parliamo di soldi.
Per una generazione che di soldi ne ha pochi.
Benissimo, hai deciso di fare un acquisto importante, auto, elettrodomestici bianchi, qualunque cosa, e hai analizzato quanto spendere, ma hai scoperto in maniera sconcertante che i tuoi risparmi non ti bastano per comprarlo, oppure che non riuscirai a farlo nelle tempistiche che vorresti o di cui hai bisogno.
C'è da dire che non sempre, no? Possiamo contare sui nostri risparmi quando dobbiamo comprare qualcosa, soprattutto se si tratta di una spesa finalizzata all'acquisto di beni, che ne so, no? La lavatrice, l'auto, il cellulare, che sono cose che magari possono anche servire, che ne so, per andare al lavoro nel caso della macchina, quindi sono importanti. In questo caso può essere utile accedere al credito, no? Questa parola che abbiamo sentito sempre, boh, nei TG o nelle pubblicità. Oggi capiamo effettivamente che cosa significa.
Partiamo quindi subito con un test. Se rispondi positivamente ad almeno tre di queste domande, sì, è il momento di fare un finanziamento.
Momento quiz.
Domanda numero uno. Ti serve subito?
Domanda numero due. Potresti rimandare l'acquisto, ma questo inciderebbe sulla tua serenità e sul tuo stile di vita?
Tipo lavare a mano i panni nelle fontane gelide come facevano le lavandaie del secolo scorso non è un'opzione?
Però faceva bene alle mani. Domanda numero tre. Se usassi i tuoi risparmi, dovresti svuotare il fondo emergenze o peggio disinvestire investimenti in perdita?
E domanda numero 4. Non hai altre rate o comunque il tuo reddito non risentirebbe eccessivamente nel caso ci fosse una nuova rata?
Se hai risposto positivamente ad almeno tre di queste domande, e ti serve effettivamente, è il momento di fare un finanziamento. Ami, quindi che cos'è? Finanziamento ce l'abbiamo come parola, ma cos'è il credito al consumo? Di cosa si sta parlando qui?
Il credito al consumo è un finanziamento per acquistare beni e servizi importanti per sé o la propria famiglia, oppure per affrontare situazioni in cui è necessario disporre del denaro liquido, sempre a livello personale, nel senso che qui non stiamo parlando di spese per l'attività, perché il consumatore è infatti quella persona che acquista per le sue esigenze private e non per quelle professionali.
Quindi, appunto, se siete in partita IVA, se siete in un'azienda, dovete comprare la macchina aziendale, non è questo il caso, sono cose vostre personali. A questo punto, no, la prima domanda che può arrivare è come fa la banca a capire se stai comprando una cosa, tipo una stampante per te e non per l'azienda? Di base è un po' la stessa cosa, la differenza è che tu puoi comprare questa stampante con il credito al consumo, semplicemente non chiederai la fattura. Banalmente, quindi, se sei una partita IVA, non scaricherai questa spesa alla fine per le tasse. Momento super quack.
Cos'è il credito consumo per la normativa? Bene, la normativa ci complica le cose perché ci dice cosa non è il credito consumo.
Un po' come Balto, che non sa quello che è, sa solamente quello che non è.
Esatto, dai. Allora, vediamolo subito. Non è credito al consumo se è inferiore a 200 euro o superiore a 75.000. Non è credito consumo se supera i 5 anni ed è garantito da ipoteca, quindi entrambe le cose insieme. Non è credito al consumo il finanziamento che non prevede il pagamento di interessi o altri costi.
I soldi di nonna in questo caso, praticamente.
Anche se ci sono dei casi speciali in cui il tasso può essere zero. E infine, non è credito al consumo se ci devi comprare un terreno o un immobile.
Detto questo, come funziona? Capiamo un po' i meccanismi di questo credito al consumo, perché non è che vai in banca, firmi e ti danno i soldi dentro la busta col segno del dollaro. C'è una differenza sostanziale, qual è?
Beh, partiamo subito dalle principali differenze. La differenza che c'è fra non finalizzato e finalizzato. Qui la differenza è importante anche perché variano parecchio i costi. Nel caso del prestito personale o non finalizzato, i soldi tu li puoi usare liberamente. Per richiederlo dovrai fare una simulazione o chiedere un preventivo, ma poi non sarai obbligato a provare come hai usato i soldi se per l'acquisto di un certo bene o servizio.
Se vuoi te ne puoi pure andare in Thailandia a farti a svernare, non frega niente a nessuno.
Basta che paghi le rate.
Esatto.
Mentre invece il finalizzato viene erogato direttamente al venditore, quindi tu i soldi manco li vedi e tu devi semplicemente pagare le rate e...
Quindi magari vuoi una macchina, vai dal venditore, fai questo credito al consumo finalizzato, la banca paga il venditore, quindi il venditore è contento, tu prendi la macchina e poi cominci a ripagare le rate alla banca, quindi come hai detto tu, i soldi non li vedi. Quello non finalizzato è più flessibile, quindi costa di più, ha dei tassi di interesse più alti, quindi tenetela d'occhio questa cosa. Mentre parlavo mi stavo chiedendo, ma se io faccio un credito al consumo finalizzato per comprare un computer e poi il computer mi si rompe, io smetto di pagare le rate del computer, si è rotto?
Ecco, questo purtroppo è un errore comune. No, non puoi smettere di pagare le rate semplicemente perché il contratto di finanziamento è una cosa separata dal contratto di compravendita del bene. Quindi, anche se il bene si rompe, tu non puoi smettere di pagare le rate perché la finanziaria ti dice, scusa, e i soldi? Di fatto tu potrai andare a litigare con chi ti ha venduto il computer, far scattare la garanzia, tutto quello che vuoi, ma le rate dovrai continuare a pagarle.
Sono proprio due contratti diversi, sono due cose completamente diverse. I soldi te li danno, non te li danno cash, non è che vai in banca e ti danno il cosetto di monete, il malloppone di monete. Tendenzialmente i soldi ti vengono accreditati sul tuo conto corrente oppure, nel caso del finalizzato, vanno direttamente al venditore. Che tipo di documenti servono per richiederne uno? Quindi, ripeto, preparatevi, se avete perso all'Havana la carta d'identità, andatela a rifà perché vi serve, la prima cosa che vi serve, il documento d'identità, il codice fiscale, i documenti di reddito, che sembra una parola strana ma... sono il modello unico o il 730 o la CU, che è?
Beh, la CU è la certificazione unica ed è quella che ci dice quanto abbiamo guadagnato per una determinata prestazione lavorativa che abbiamo avuto nell'anno precedente.
Oppure in alcuni casi possono richiedervi la busta paga. Queste sono un po' le cose.
Fra le cose che possono richiedervi però, soprattutto nei prestiti un po' sostanziosi, è anche una garante.
Come per esempio nel caso quando devi chiedere un affitto che metti nonna come garante, che se tu non paghi poi ci pensa lei.
Esatto.
Dio benedica la nonna. Una volta un mio amico era andato a chiedere un prestito in banca e lui si immaginava, no, come tutti, ah, vado lì, firmo, datemi i soldi. E se ne sono usciti con paroloni, ah, che facciamo, una bella cessione del quinto, che dice? Lui ha detto, ma che vuol dire, che è sta roba? Quindi infatti te lo volevo chiedere proprio a te, amico, quali sono un po' i vari modi di chiamare questo credito al consumo e che sfumature hanno l'uno con l'altro?
In realtà ci sono appunto delle linee diverse e hanno anche, come dire, degli effetti diversi e dei costi magari diversi, quindi è importante sapere cosa andiamo a firmare. I primi due, che sono i più famosi, quelli che solitamente sono più utilizzati, sono il prestito personale e il prestito finalizzato, che sono quelli di cui abbiamo parlato prima.
L'abbiamo spiegati poco fa. Poi c'è quello che è il mio nome preferito, che sembra una cosa biblica, la cessione del quinto, no? Ah, cedi il tuo quintogenito, se no le locuste, non lo so, mi ha sempre fatto venire in mente questa cosa.
In realtà non stai cedendo il tuo quintogenito, ma semplicemente un pezzettino però del tuo stipendio, quindi sì.
Una parte decore comunque se ne va.
Esatto. La differenza con gli altri è fondamentalmente che i soldi ti vengono tolti direttamente in busta paga. Sulla busta paga troverai proprio la righina con scritto, non so, 120 euro cessione del quinto, e sarà il tuo datore di lavoro a versare i soldi direttamente alla finanziaria.
Quindi tu ricevi i soldi in prestito, nella parte di rimborso non devi tu fare attivamente qualcosa, ma i soldi che ti dovrebbero entrare con la busta paga sono semplicemente di meno. Quindi così si evita il problema di che magari uno non paga, non c'hai soldi a fine mese, semplicemente ti entrano meno soldi. Quindi è un pochino più sicuro, mettiamola così, per la banca o per la finanziaria l'essere pagati in questo caso. E può funzionare anche con la pensione.
Esatto, anche i pensionati spesso utilizzano questo metodo perché non ci sono limiti di età, in quanto poi i soldi vengono trattenuti direttamente dall'INPS. Passiamo poi a uno strumento che vi piacerà un sacco, che è l'apertura di credito in conto corrente. A me gli occhi. Immaginate il vostro conto corrente e le orecchie soprattutto. Immaginate il vostro conto corrente come se avesse un pavimento alla linea al zero. Quando arrivate a zero, il bancomat non funziona più, non vi pagano più le bollette, eccetera, eccetera.
Sì, potete pure chiamare la banca e piangere. Tendenzialmente dico no, perché sennò sarebbero soldi gratis, che ci piacciono tanto, lo sapete che ci piacciono tanto, però alla banca piace un po' di meno.
Esatto, però in realtà c'è la possibilità di andare sotto zero, stipulando un determinato contratto con la banca che ci autorizza per l'appunto ad andare sotto meno 1000, meno 2000 in base alle nostre necessità. Quando poi percepiamo il nostro stipendio o incassiamo dei soldi, da meno 2000 dove siamo, torniamo su meno 999, meno 998 e torniamo verso lo zero per poi tornare in attivo. Questo si può anche utilizzare appunto per piccoli acquisti o per necessità di liquidità temporanea, però bisogna fare attenzione perché, essendo una facilitazione molto comoda, è anche piuttosto onerosa.
Cioè, gli interessi possono essere abbastanza alti. Ma, e questo è molto importante, anche rimborsarlo è molto complesso, perché non ha un programma di rimborso fisso dove ogni mese dovete pagare X, semplicemente da sotto lo zero risalite piano piano verso lo zero. Quindi se non state attenti con i vostri soldi, se non siete bravi a gestire i vostri soldi o il vostro budget, rischiate di andare nei casini, di avere un debito che rimane sempre un debito, che sta sempre lì, e continuate a perdere soldi, a pagarci interessi sopra, e magari un giorno la banca vi chiama e dice amo, devi ridarmi tutti i soldi adesso, e tu stai là che dici... Quindi ha senso per delle somme piccole, ma soprattutto stateci molto attenti.
Infine, il credito revolving.
Quello dei cowboy.
Non proprio così, però adesso te lo spiego. Praticamente ti viene erogato un importo, cioè dei soldi per comprare delle cose, e il rimborso avviene in maniera rotatoria, cioè man mano che tu rimborsi tramite le rate, puoi chiedere che i soldi rimborsati ti vengano riaccreditati per fare ulteriori acquisti. Per farlo puoi avere una carta di credito con la quale puoi pagare nei negozi.
Oppure in realtà puoi anche ritirarci agli sportelli con il cosiddetto cash advance.
Esiste anche una versione dematerializzata.
Cioè, senza carta di credito.
Basta chiamare la finanziaria per ottenere la disponibilità versata sul tuo conto corrente.
Però bisogna stare attenti pure qua.
Assolutamente sì, perché se perdi controllo e continui a spendere i soldi che hai rimborsato, di fatto non rimborsi mai. Inoltre, il fatto di avere una carta in mano agevola la spesa, quindi una gestione corretta del tuo budget ti permetterà di usare correttamente questi strumenti estremamente flessibili. Visto abbiamo detto un sacco di cose, adesso io ti faccio un quiz per vedere se sei stato attento.
Vai, 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 sfidami, vediamo un po'.
Metti le cuffie.
Ci
ok,
sono.
Pronto? Vai. Dove vado a fare questi finanziamenti? Il prestito personale.
Banca o finanziaria autorizzata.
Il prestito finalizzato.
Direttamente al venditore.
La cessione del quinto.
La banca o la finanziaria autorizzata.
L'apertura in credito in conto corrente.
Questo si fa nella banca.
E il credito revolving?
Solitamente dai cowboy, no, con la finanziaria autorizzata.
Oh, le sapevi tutte?
Sì!
Adesso vi diamo delle chicche, cioè voi state aspettando dall'inizio della puntata a questo momento, il momento in cui noi vi daremo gli strumenti per scegliere il prestito più conveniente per voi.
E soprattutto per capire cosa dicono alla fine delle pubblicità delle macchine, che fanno TAN 0, TAG...
2000%.
Esatto. Cosa sono TAN e TAG e perché sono tanto e tanto importanti?
Il TAN indica il mero tasso annuo nominale, cioè quanto costa quel denaro.
Faccio un esempio pratico al volo: se voi chiedete un prestito da 200 euro che ha un TAN all'1%, l'1% di 200 sono 2 euro. Questo significa che alla fine dell'anno dovrete ripagare 202 euro, non 200 euro, è quanto costa effettivamente quel denaro prestato.
Mentre il TAEG sta per tasso annuo effettivo globale, cioè in questa percentuale sono ricompresi tutti i costi, e per questo è particolarmente utile per capire quanto costa effettivamente il finanziamento che ci è stato proposto. E per i più esterofili, il TAEG si trova in tutta Europa e quindi potrete confrontare le condizioni anche al di fuori dei patri confini.
Esatto, quindi è strautile proprio per capire quale prestito può costarvi di meno e può essere ottimale per voi. Il TAEG include il TAN, quindi no, il TAN è incluso all'interno del TAEG, le commissioni, le imposte e altri costi o spese legati ai servizi accessori. Questo perché è importante? Perché in alcuni casi il TAN può essere zero, cioè avete zero interessi su questo prestito, ma il TAEG invece è quello che vi mostra quali sono gli altri tipi di costi, che non sono solo gli interessi, ma quelli che vi ho detto prima, e che quindi effettivamente vi danno un costo, e anche questo il TAEG è in percentuale. Quindi è molto molto importante e molto utile. E a questo punto ti chiedo, Ami, quando è che si può parlare di usura? Quando è che sti tassi di interesse sono troppo alti?
L'usura è quando stiamo banalmente pagando troppo.
Troppi interessi.
Esatto, quindi se tu vuoi sapere se stai pagando un tasso eccessivamente elevato, devi andare a prendere nei documenti che ti sono stati forniti il tuo TEGM, che è il tasso effettivo globale medio. Ve lo potete googlare tranquillamente sul sito di Banca d'Italia e vedere se il TEGM del vostro finanziamento è superiore o inferiore al TEGM del periodo.
La Banca d'Italia vi dice: regà, questo qui è il TEGM massimo, se state lì sopra c'è qualcosa che non va. E in questo caso, se il vostro TEGM è superiore a quello detto dalla Banca d'Italia, si può parlare di usura e in quel caso potete fare reclamo a chi ve l'ha erogato questo prestito. Ok, fino adesso abbiamo parlato della parte bella, quella divertente, cioè ricevere i soldi e spenderli, ma... adesso parliamo un pochino anche della parte brutta, cioè che questi soldi dobbiamo, no, dolorosamente ridarli indietro. Come funziona il rimborso?
Beh, allora di solito parte un mese dopo l'erogazione, cioè il mese, il giorno in cui vi hanno dato i soldini sul conto corrente, il mese dopo esatto iniziate a pagare la rata. Però ci sono a volte delle offerte speciali che compri adesso, ti diamo i soldi quindi adesso e poi paghi fra un anno, sei mesi, fondamentalmente quando ti sei dimenticato che cosa hai comprato.
Poi ti arriva sull'estratto conto questa rata e dici: ammazza questo abbonamento, quanto è costoso questo mese. In realtà no, era il prestito. L'addebito è automatico oppure no?
Beh, dipende dal contratto che hai sottoscritto. Potresti aver richiesto l'addebito automatico sul tuo conto corrente oppure di poter pagare comodamente con dei bollettini.
Comodamente, tra virgolette, devi andare alle poste per non so dove devi
esatto, andare. Esatto, comodamente è un eufemismo. Poi, dai, non parliamo solo di cose negative, potresti avere la botta di fortuna o magari un aumento insperato o un regalo sostanzioso grazie al quale...
Hai vinto la lotteria, è morta nonna.
No, povera nonna. Sì, hai perso il garante praticamente.
Esatto, non hai più la casa in affitto.
Allora, quindi potresti avere dei soldi in più e decidere di estinguere sto benedetto finanziamento. Attenzione però, perché ci potrebbero essere dei costi da pagare per l'estinzione anticipata.
Questi costi vengono considerati un risarcimento del danno subito, perché se io per esempio avevo fatto un prestito da ridare, da restituire in 60 mesi, la banca si aspettava interessi per 60 mesi, se il debito lo ripago prima questi interessi non li incassa più e da lì il risarcimento del danno.
Le buone notizie però sono che c'è un massimo, che l'indennizzo non può superare l'1% della somma rimborsata se la durata residua del contratto è superiore a un anno e se invece è inferiore a un anno lo 0,5%.
E anche qui ve ne abbiamo già parlato nella puntata 12, che vi consigliamo vivamente di tornare ad ascoltare. Se non siete d'accordo con qualcosa nel vostro rapporto con la banca o con la finanziaria, magari fate un reclamo e non vi danno ragione, potete andare all'ABF, che è il nostro amicone, l'arbitro bancario finanziario, e appunto ne abbiamo parlato nella puntata 12, e può essere molto molto utile. E soprattutto io mi ricordo sempre, no, nei fumetti di Topolino da ragazzino, mi faceva impazzire che Paperino doveva sempre scappare dai creditori, che non gli apriva mai la porta, che faceva finta di non esistere. Potreste trovarvi nella situazione in cui magari avete fatto qualche casino, non avete rimborsato, magari ho ripagato un prestito, e magari poi la prossima volta andate in banca e questo prestito non ve lo danno più. Qui entra in gioco la vostra affidabilità creditizia, e che è simile al credit score statunitense, ma nello specifico la pagella di pagatore, che esiste, è una cosa, it's a thing, che cos'è? E dove la trovi?
Beh, allora, sì, diciamo soprattutto dove la trovi. Diciamo che ognuno di noi può accedere a delle banche dati e vedere se in passato è stato o meno un bravo pagatore. Ci sono tante banche dati, pubbliche e private, parliamo delle principali. La banca dati pubblica è quella di Banca d'Italia, si chiama Centrale Rischi o CR per gli amici, e sono registrati tutti i prestiti sopra i 30.000 euro. Quindi se io ho dei finanziamenti sopra questa soglia, oppure addirittura se sono garante per finanziamenti sopra questa soglia, avrò la mia paginetta con indicato quanto ho garantito o quanto ho richiesto e se sto pagando regolarmente.
Cioè lo Stato sa che tu hai richiesto questo prestito e vede se stai ripagando, se sei in regola con tutto quanto. È gratis, questo lo specifichiamo, basta seguire le istruzioni perché è un servizio pubblico.
Ci sono anche altre banche dati private, la principale si chiama CRIF, anche qui si può richiedere sempre gratuitamente la nostra pagella, cioè lì ci sono contenuti tutti i finanziamenti che abbiamo fatto, partendo dalla carta di credito o anche piccolissimi prestiti, e si vede se si è stati regolari con il pagamento delle rate, quant'è il debito residuo e altre informazioni che possono tornare utile a chi ci deve concedere un nuovo credito.
Momento scartoffie, capiamo un attimo, perché ci sono due documenti fondamentali quando si parla di prestiti. Il primo avviene prima di richiedere ufficialmente il prestito, di ricevere i soldi, ed è il modulo SECCI, che ha tutte le informazioni necessarie e fondamentali sul finanziamento, sul prestito, vi viene dato prima di mettere la firma sul contratto e ovviamente serve a voi per capire, per conoscere il prodotto finanziario e ragionarci con calma. E qui sopra ci vedete TAN, TAEG e TEGM, quindi importantissimo. Dopo, una volta firmato, chiaramente mentre firmate, perché raga, leggeteli i contratti, vi danno il contratto. Sto contratto tenetelo, mi raccomando, dal momento della firma in poi tenetelo ben da conto.
E infine le comunicazioni periodiche, cioè almeno una volta all'anno la banca o la finanziaria vi devono mandare una comunicazione dove viene indicato quanto avete pagato, quante rate avete pagato e il debito residuo.
Ami, qua questa è l'ultima cosa che ti chiedo oggi perché devo capirlo, ma io devo chiederlo per forza un prestito se voglio comprare, che ne so, un telefono, una lavatrice? Non posso fare tipo che pago a rate, cioè che semplicemente il bene lo pago a rate. Si può?
Allora, diciamo che quello che vorresti tu è il pagamento dilazionato, che è diverso dal credito consumo. Dilazionare un pagamento vuol dire che non richiedi un prestito, ma semplicemente il costo del bene lo paghi a rate.
Anche 12 o più.
Cioè si prende il prezzo del bene, lo si divide per X e poi lo paghi tutto in X rate.
Mano a mano, piano piano.
Il credito consumo invece è tutto quello che abbiamo detto finora. La cosa che può essere utile in questo caso, ma ovviamente bisogna sempre valutare bene quale può essere la soluzione migliore per te, è che i pagamenti dilazionati non hanno interessi, non erodono il credito e non rientrano nella tua pagella di creditore, cosa che invece il credito consumo fa.
Dall'altro lato, però, nei pagamenti dilazionati di solito non è possibile scollegare il sistema di pagamento collegato all'operazione, quindi non si può, possiamo fare furbetti. Inoltre, i pagamenti dilazionati ora come ora non rientrano nella normativa del credito al consumo. E questo è importante perché il credito al consumo ha delle leggi, ha una normativa che è tutelante per i consumatori. Quindi per questo sarà fondamentale ogni volta, raga, mi raccomando, leggere bene il contratto e valutare volta per volta cosa può essere la cosa migliore.
E come dicono in Friends, I'll be there for you.
Na 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 na. E un altro grazie a Cofidis per aver sostenuto l'informazione sul tema del credito al consumo. Questa puntata è finita, noi ci vedremo alle prossime. E per il resto, io sono Matteo.
Io sono Ami.
Questo è Squattrinati.
Ciao ciao. Le informazioni fornite in questo podcast sono sullo scopo informativo e non costituiscono un consiglio finanziario personalizzato.
Si prega di prendere contatto con un professionista qualificato per affrontare specificatamente le vostre esigenze finanziarie e fiscali.